tocca ai padroni di casa. Io parlo anche a nome della regione che ha offerto per le orme di Orlando questo palazzo. Tocca a me quindi porgere un saluto a tutti i convenuti, a cominciare da coloro che ci porteranno testimonianza viva di quello che con la mostra Ferrara e Perugia hanno voluto fare, cioè non di presentare cose morte, ma di presentare anche momenti vivi della tradizione. E è chiaro che non voglio trattenervi, tutti siamo ansiosi di ascoltare queste antiche e presenti testimonianze. Voglio appunto solo assolvere ai compiti del padrone di casa, salutando anche taluni illustri ospiti che abbiamo, a cominciare dall'assessore alla cultura della provincia di Rieti, Emilio Dianni, per ricordare che è tra noi Diego Carpitella, etnomusicologo, la direttrice del Museo Nazionale delle Tradizioni Popolari, e da Palermo Vibek, Jean e Pasqualino, che sono i curatori del Museo Internazionale delle Marionette. Io ringrazio per questa presenza, oltre che per la presenza di tutti gli altri che sono in questa sala, e non chiedo di meglio che mettermi anch'io adesso a sedere e partecipare a questo momento che certamente nella nostra iniziativa e di Ferrara, di questa ricerca sulle orme di Orlando, è certamente uno dei momenti più importanti. Per la cronaca devo solo dirvi che questa iniziativa è visitata quotidianamente da centinaia di studenti e noi vogliamo far sì che produca quello che ci eravamo proposti, cioè di portare il contributo della ricerca più rigorosa, che riesce però a parlare e a trasmettere i suoi valori alle più ampie fasce di nostri cittadini, a cominciare dai più giovani. Grazie quindi a coloro che hanno dato a noi questa possibilità.
Già parlato l'amico Roberto Abbondanza, ringrazio tutti anche a nome del nostro istituto come coorganizzatori, ma credo che la cosa principale sia di ascoltare. Ricordo solo che 20 giorni fa, circa 20 giorni fa, sì, quando abbiamo inaugurato questa manifestazione, io ricordavo che ho cominciato la mia, non so se si può chiamare carriera, quella d'antropologo, insomma, comunque in Umbria, raccogliendo nel 56, dico bene, 56, a Norcia, da un poeta, in quel caso poeta contadino, della Valnerina, in partita di Mantignana, Adolfo Consolini, per la prima volta, io non conoscevo ancora queste cose, la storia dei paladini, in un poema in ottava rima che anche lui creava l'impronta in una piazza di Norcia, che cominciava, dicevo l'altra volta, con la frase fatidica: al tempo in cui Re Carlo imperatore. Sono passati parecchi anni da quell'epoca e stranamente poi non tanto, come ci trovavamo con Diego Carpitella a registrare nel 58 in piazza Norcia questo canto, ci ritroviamo ancora adesso in questa stessa sala, e su questo si potrebbe intessere una storia in ottava rima. Grazie.
Ecco, io volevo soltanto dare qualche indicazione, qualche istruzione per l'uso, cioè ci troviamo di fronte a un tipo di manifestazione che forse la maggior parte di voi non ha mai visto. Quei poeti che a Norcia, a Cascia ormai sono quasi del tutto scomparsi nella zona, diciamo, a sud dell'Umbria, invece sono restati e hanno una tradizione molto viva nella zona ancora più a sud, che è quella, diciamo, la zona di Amatrice, la zona dell'Alta Sabina. Ecco, premesso questo, volevo dire due parole sulla gara. Che cosa è la gara? Noi qui abbiamo cercato di ricreare in qualche modo una gara in funzione, cioè in funzione defunzionalizzata al massimo, però appunto come si svolge con tutte le regole. Allora, questa gara però non ha un vincitore, anche perché questa funzione di queste coppe, queste medaglie sono state aggiunte alla gara dopo. Il vero contrasto, il vincitore lo sa alla fine, lo sanno gli ascoltatori, lo sanno gli stessi poeti, chi ha cantato meglio. Quindi, passiamo ai temi che abbiamo voluto dare a questa gara. I temi sono connessi appunto con il ciclo carolingio. Sono tutti temi che o direttamente oppure indirettamente ci rimandano al racconto di Orlando, di Paladini, temi che vogliono risvegliare nella loro memoria i ricordi di quando loro, da giovani, da pastori, di fatto qui abbiamo due poeti che sono ancora esercitano la professione del pastore, altri che magari non la esercitano ma da giovani l'hanno fatta, altri ma non ci sono nemmeno arrivati, perché ormai le condizioni sociali sono mutate, i pastori non se ne trovano più. Comunque, appunto, è da riallacciarsi in questo caso non tanto all'ambiente contadino, ma a quello pastorale. Sappiamo che i libri in questo ambiente circolavano e venivano letti. Nella capanna del pastore c'era un'intera biblioteca dove c'era l'Orlando Furioso, la Gerusalemme Liberata, poi c'erano anche altri poemi minori, tipo il Medoro Coronato, l'Orlando Innamorato, anche nelle versioni di Berni. Ecco, questi libri venivano scambiati fra i vari poeti. Quindi, appunto, questo è un modo per puntualizzare questo. Vogliamo che questa manifestazione non sia una rassegna di improvvisatori. Abbiamo appunto pensato a un ristretto gruppo di persone, di poeti, che loro che si trovano molto spesso a cantare insieme. Si conoscono da molti anni e possono cantare bene insieme, perché improvvisare in ottava rima non è la cosa più facile del mondo, cioè, quindi è bisogno che tra di loro i poeti vengano, si stimolino a vicenda, uno dia dell'immagine all'altro che poi gli altri possano svilupparle. Quindi anche una garanzia per la riuscita della serata è quella di chiamare dei poeti che tra di loro cantano bene. Voglio dire anche due cose su questo. Cantano bene, ecco, parliamo di poesia cantata e non soltanto di poesia detta. È molto importante il modulo melodico, cioè la considerazione che questa poesia venga cantata. Che cosa vuol dire cantata? Che effetto fa sul poeta il cantare e non il dire? Ecco, il cantare costituisce in un certo modo, pensiamo, un contenitore all'interno del quale si possa esplicare l'improvvisazione. Contenitore però che è formalizzato, cioè caratterizzato anche da altre regole che man mano magari Pianesi tratterà anche un pochetto più approfonditamente, cioè le varie regole che l'improvvisatore usa. Prima di tutto usa l'ottava, 8 versi, 8 endecasillabi. I versi sono versi a rima alternata i primi 6 e baciata gli ultimi 2. Questa è una regola. Un'altra regola che poi loro, è una regola che si danno, ma era anche una regola, diciamo, intrinseca che usano sempre, cioè non è una regola esterna, è quella di incatenare fra di loro le ottave. Che vuol dire incatenare? Che il poeta che viene subito dopo riprende la rima dell'ultimo verso. Ecco, allora, voglio ancora puntualizzare come si svolge la serata, si svolgerà in questo modo. Ci sarà una prima ottava, anzi due ottave di presentazione e saluto. Abbiamo pensato che i poeti si dovessero presentare da loro e non presentarli noi, si presenteranno. E poi ci sarà un primo tema che verrà fatto a turno dai poeti. Dopodiché ci sarà la prima serie di contrasti. Finita questa prima serie di contrasti avremo un intermezzo, quasi una serenata. Ecco, pensando a una tradizione che è ancora viva, appunto in questa zona, abbiamo pensato di fare una serenata con le ciaramelle, questo strumento che vedete adesso un po' nascosto là dietro, all'angolo, relegato lì. E i poeti canteranno appunto una serenata, la serenata sarà una serenata, ecco, l'occasione, il contesto, Medoro fa una serenata ad Angelica. E poi seguirà una seconda serie di contrasti. Da precisare che i temi i poeti non li conoscono, non li abbiamo detti, abbiamo detto come si svolge la serata, ma i temi non sono noti. Per questo se alla fine, se ci resterà del tempo, se qualcuno vuole proporre lui qualche tema, ci farà pervenire magari un biglietto e noi vedremo se è possibile farlo cantare. Ecco, adesso magari diamo la parola a Mauro Pianesi che ci spiegherà, cioè puntualizzerà alcuni fatti, come la storia, un po' di storia dell'origine del contrasto.
Allora, brevemente sul contrasto, su questa forma di contesa drammatica in forma di poesia, dobbiamo dire che i primi contrasti risalgono al 200, al 300, perché proprio della mentalità medievale personificare dei simboli astratti, come ad esempio la verità, la virtù, che contrastavano fra di loro. E sempre il primo contrasto in ottava rima è del 300, è quel contrasto delle donne di Antonio Pucci, che è un campanaio di Firenze, dove appunto un oppositore criticava le donne citando passi della Bibbia, della storia, della mitologia, e un rispondente prendeva le difese, fino a poi a ricomporre il dissidio con una ottava alternata a due, a mo' di sticomitia, che ancora oggi usa fra i nostri poeti pastori. Abbiamo detto contrasti in ottava rima, l'ottava è un metro, come ha spiegato bene Palombini, un metro che fa la sua di endecasillabe, che fa la sua comparsa improvvisa nella storia della letteratura italiana nella prima metà del 300, quando con due opere di Giovanni Boccaccio, composte a breve distanza di tempo l'una dall'altra, fra il 1335 e il 41, che sono il Filostrato e la Teseida. Subito l'ottava rima diventa il metro privilegiato dei cantari, che erano delle forme di dei piccoli poemi composti da poeti semicolti che declamavano questi cantari formalizzanti appunto in ottava rima la materia carolingia nelle piazze, nei mercati, cioè in quelle che erano le occasioni normali di riunione del pubblico delle città fiorentine, delle città toscane del 300. A sua volta questi cantari prepareranno il tessuto, diciamo, per i grandi poemi cavallereschi del 400 e del 500, cioè l'Orlando innamorato, l'Orlando furioso, la Gerusalemme liberata, cioè le grandi opere di Boiardo, dell'Ariosto e del Tasso. E si potrebbe dire ancora, a loro volta, questi cantari derivavano la propria materia dai cicli carolingio e arturiano, che a loro volta derivavano, cioè è tutto un rimando continuo, come all'indietro, come un rimando continuo in avanti, una volta che i poemi cavallereschi, che l'Orlando furioso, la Gerusalemme liberata, si sono affermati, un rimando in avanti verso i cantari, cioè da prima i cantari influenzano i grandi poeti colti del Cinquecento, successivamente i grandi poeti colti del Cinquecento influenzano la rimanente produzione dei cantari e tutta quella serie sterminata di rifacimenti, riproduzioni, scritti orali che continuò ininterrottamente dal 500 al 900 fino a una trentina di anni fa circa, ad opera appunto di poeti semicolti, di pastori che avevano fra l'altro imparato a scrivere leggendo da giovani nelle capanne i poemi dell'Ariosto e del Tasso. Quindi il tipo di cultura che produce e che consuma, o consumava, sarebbe meglio dire, l'ottava improvvisata di base carolingia non è una cultura orale, diciamo, primaria, cioè è una cultura orale che ha dei rapporti con la scrittura e fra l'altro con un tipo di scrittura di carattere letterario, cioè che è un frutto di elaborazioni formali molto complesse. Sono quindi riscontrabili due livelli interpretativi nelle ottave che ascolterete. Un livello della lettura è riscontrabile nel linguaggio aulico. Per esempio questi poeti citano molto spesso parole e frasi che sono ormai desuete nell'italiano parlato e che derivano appunto dalla poesia del 400 e del 500. Un'altra spia del livello lettura è rintracciabile in certi espedienti metrico-letterari, come per esempio l'enjambment, la cui realizzazione presuppone una visualizzazione del testo poetico, quindi la lettura. Il livello dell'oralità, direi, è riscontrabile nella prevalenza della paratassi, nell'uso di epiteti e di elementi formulaici, le cosiddette formule, fioritura di aggettivi, che invece è respinto dalla cultura dell'alfabetizzazione, e nella ridondanza, cioè nella ripetizione del già detto, perché dobbiamo tenere presente che nulla esiste al di fuori della mente e della memoria dei poeti che improvviseranno fra poco, cioè non esiste come nella lettura due pagine più avanti a cui rifarsi se magari si è dimenticato il nome di Tizio o la via dove è stato assassinato Caio. È per questo che quindi c'è l'esigenza di ripetere continuamente con un procedimento molto lento i dati essenziali dello svolgimento dell'azione o comunque della narrazione, di modo che sia l'oratore che l'ascoltatore non si perdano nel mare magnum, insomma, dell'improvvisazione. In ultimo, dalla lettura dei poemi cavallereschi, lettura diretta nel caso dei poeti che ascolterete questa sera, o mediata, pensiamo alla lettura collettiva in cui un alfabetizzato leggeva a tutta una serie di compaesani, di amici che si erano riuniti in una stalla o in un altro ambiente per ascoltare questa lettura mentre svolgevano altri lavori. Quindi dalla lettura diretta o mediata che sia, all'improvvisazione si passa tramite la memoria. La memoria orale che si struttura principalmente attraverso due fattori, che sono poi gli unici due, le uniche due costanti dell'improvvisazione in ottava rima. Da una parte il ritmo, che è l'endecasillabo e la posizione fissa degli accenti di questo metro, e dall'altro la musica, un modulo musicale fluido modellato sulla scansione sillabica delle parole, che quasi allargandosi e restringendosi dà la possibilità a questi poeti di poter appunto improvvisare, cioè mentre finiscono un verso poter pensare ai versi successivi. Chiuso il preambolo, io direi di cominciare con la gara, la manifestazione vera e propria, e ogni poeta dovrà cantare due ottave di saluto ciascuno, di presentazione di se stessi al pubblico, e quindi chiamerei al microfono il poeta Virginio Di Carmine.
Salve Perugia, pia città ridente, tra i vicoli tuoi le tue mura, l'arte palpitare vi si sente per influsso genial della natura. La fortezza tua alta imponente desta ammirazione con paura, ma è soprattutto la tua gente buona che ai poetastri qui fa da corona. Offro il mio canto ad ogni persona. Nacqui pastore sotto l'Appennino, dove c'è l'aria sana e l'acqua buona per un tragico sbaglio del destino. La rimembranza ancor non mi abbandona, vedo il vecchio stazzo, il capannino. E a voi, signori, saluta un pastore che i versi veramente porta in cuore.
Ora al microfono Pietro De Acutis.
Del paese natal, se c'è l'amore, c'è il desider di apprendere la lezione. E allor vi getti l'anima col cuore, diventi erede della tradizione. Spesso quella città che fa terrore, non c'è rapporto ormai tra le persone. Ritorno a casa con la poesia, li sogno i prati della terra mia. Forse c'è pure un poco di mania, il desiderio di fuggir lontano, di cercare perduta l'armonia del vecchio avo che tende la mano, di un'altra vita ormai ne so in balia. cerco di riacquistare il senso umano. La vecchia storia, cui ancora si crede, stasera qui a Perugia so le rede.
Rinaldo Adriani.
Si può meglio a tenere in mano?
O muse del Parnaso, abitatrici, siatemi dispensiere di poesia, a ciò che io possa dire le mie radici e di me stesso far la biografia. Del bellissimo Abruzzo le pendici furono culla alla progenia mia, e in questo intatto ambiente patriarcale vito la vita creste e pastorale. Macioni, un vecchio borgo medioevale edificato dal secondo Carlo, sembra come un presepio di Natale, forse molto di più di quando io parlo. Ed è abitato da gente ospitale, che se un giorno verrete a visitarlo, con quei modi che a noi sono dovuti possiamo contracambiare questi saluti.
Berardino Perilli.
L'ultimo sono degli intervenuti, e anch'io mi accingo all'improvvisazione. I versi vengo giù senza ovvenuti, ci rimettiamo il cuore e la passione. Non è che nei versi siamo evoluti, ormai ne avete la constatazione. Io il pastorello dentro il giorno faccio, ed or qui vengo a fare il poeta braccio. E a tutti quanti un ideale abbraccio, che ci gratificate sta presenza, ci lega dentro il cuore con un laccio, porta un ricordo e la mia permanenza. Volentieri di cuor questo lo faccio, scusate l'espressione un po' in eccedenza, ma è il gesto antico all'improvvisatore, senza cultura un povero pastore.
Ora, nello stesso ordine con cui hanno salutato, i poeti canteranno un'ottava a testa, incatenate, ottave incatenate, su un tema unico per tutti, che è come ho conosciuto Orlando, la prima conoscenza che hanno avuto ad Orlando dei poemi carolingi. Comincia di Carmine, quindi.
Un testamento del mio genitore, che da bambin mi fecondendo tanto, non fu il bacio suo pieno d'amore, ma il primo maggio che mi fe d'Orlando. Mi innamorai dell'alto cantore, del tessitor del più sublime incanto, e quel poeta dentro la mia mente e nel cuore ci alberga veramente.
al mio paese ormai più non si sente cantare due poeti in armonia. 30 anni indietro mi porta la mente senti di Orlando con la poesia. Presi passione e tanta veramente, dissero quello è il dono d'Italia. E ancora porto addosso tutto quanto ciò che ho sentito con quel vecchio canto.
Nei bei racconti di Rinaldo e Orlando, quando si usava già nel tempo antico, cercavo di lettare di tanto in tanto sulle ottave del grande Ludovico. E veramente quell'ingaggio è inganto, per cui nel cuore lo serbo e lo dico, e sulle e sotto quelle falde del gran sasso mi dilettavo con l'ariosto e il tasso.
Legato anch'io alla zona del Grazzasso, ove la terra è che mi die i natali, si leggeva nell'ombre e ad ogni sasso nei momenti di pausa pastorali. Si leggeva d'Orlando e di Gradasso nomi davvero fra noi eccezionali. Spero sta lingua sta serenza lontana e qui tagliasse come durlindana.
Siamo arrivati al primo contrasto fra Pietro De Acutis e Berardino Perilli, che però è secondo, quindi si può fare una sedutina. Ruggero e il mago Atlante. De Acutis, Ruggero, Perilli, il mago Atlante. 3 ottave a testa.
Alternate, certo.
Io guerriero con l'anima più umana cerco a tenere tutti testa a testa, perché discendo da stire petroliana, la mano è forte al tempo stesso lesta. Tu mago che proponi l'arte insana, e c'hai le tue magie come una cesta, lì dentro c'hai i tuoi gesti in vere gondi, pari tranquillo e dentro li nascondi.
Convie di tutto il vero orta secondi, devi saper, non sono per felle. Gli inganni più nocivi e più profondi io non lo feci che lessi alle stelle. Con i tuoi passi umili e rabbondi rischi di rimetterci la pelle. Tu non t'accorgi, oh povero Tapino, che tu già sei segnato dal destino.
Pochi anni ancor la vita mi è vicino. Ma l'eroismo glielo porre tuo amore. Il cavalier che mi farà l'inchino gli avrò donato allora tutto l'onore. Tu mago Atlante, simile a Merlino, dai filtri della forza o dell'amore. È cosa vera, però non m'aggrada, io c'ho solo la forza della spada.
Forse il destino non lo tengo a bada, e in ogni parte te ne vai tu errante. Il cuore che è infilzato da una spada, tu ti diletti alla tua bradamante. Ma cerca ogni momento, a ogni contrada, io dal periglio portarti distante. Solo a salvarti sappi, io sono incline, se no, guerriero mio, per te la fine.
Ma questo è vero, però c'è un confine, dove l'opera tua è ancora efficiente. Io del guerriero porto sempre il crine, è un sangue vecchio e quello mai non mente. Cerco la morte ed a cercarla incline, è il mio destino stesso, lo consente. Chi mi viene incontro gli procuro danni, però di vita ne ho solo 7 anni.
Soffrirai di certo pene e affanni, però l'ora decisa s'avvicina. Dovrai morire tu nei giovani anni e il mio incantesimo se ne va in rovina. Ricorda quel caval che ebbe i vanni, che a stolfo all'alto cielo s'avvicina. Ebbe tanta fortuna, ebbe la mente buona ed opportuna per rispedire a stolfo sulla luna.
Ora Adriani e Di Carmine contrastano sul tema Orlando e Angelica. Adriani, Orlando e Di Carmine, Angelica. 3 ottave a testa.
Ma non si direbbe che sei Angelica, eh?
Ma non Angelicone, so.
Io Orlando.
Sì, Orlando e Angelica.
Allor sarò quel principe d'Anglande che per amore volge alla follia. Vado sempre a seguire queste orme innande per amore e per la fantasia. Lei si innamora di un misero fante, quindi abbandona la cavalleria. Ed io che ci rimetto di decoro, perdo il senno quell'armi e briglia d'oro.
Ma l'arte femminile l'è un tesoro. un volto pieno di delicatezza. È un angelo gentil del sommo coro che piastre maglie te le fora e spezza. Se il cuore mio lo diedi a me d'oro, perché ebbe più amore, più accortezza. Tu ti sentivi il guerriero sovrano e ti vandavi con la spada in mano.
Ero persino senator romano e nipote di Carlo imperatore. Lei dal Catai, da un popolo villano, quindi offende così Dio con l'amore. Io difendevo il regno con la mano e aggraziando quell'opera al Signore, né di Dio né all'amore ebbe rispetto questa sfinge mostruosa e amato insetto.
Ma ogni donna che c'è il cuore in petto cerca a modo suo giungere a segno, o cavaliere degno di rispetto, il cuore non si vende per un regno, ma più uno sguardo sol per un bacetto, il cuore si dà al cuore che ne è degno. Non è che per valore ti condesto, ma solo per amore ho fatto questo.
E allora rimproverando è detto presto, fui l'onore dell'Italia e della Francia. Chi legge Lodovico sente il resto quando pesa il tuo peso alla bilancia. E perciò che i tuoi modi io li contesto, la donna come può vedo si arrangia. E quello che toccò, e quello che è toccato alla mia bella, che perfino, perché perfino la lingua si ribella.
Un sorriso di donna ti cancella. Eccolo il guerriero più possente, l'uomo che mai casco giù di sella perché degli altri l'era più potente, poi piange mesto dietro una gonnella, perché ha un sorriso lui, lei impotente, forte di braccio, debole di cuore, così lo vinse l'immortale autore.
Grazie. Grazie. Il terzo tema è fra Perilli e Di Carmine, sempre Perilli Oliviero e Di Carmine Gradasso.
Se mi sorregge stasera la musa e nell'Ariosto volgo il mio pensiero, devo viaggiare verso Lampedusa, io sono il gran guerriero detto Oliviero. Quando quella sfida si ricusa, il gran Gradasso, quel Gradasso altero, formosi quel terzetto e alla battaglia, ed or vediamo se qualcosa scaglia.
Non venni sol per cinger piastra in maglia, parti dalla lontana siricana, in cerca di gloria e di battaglia, per possedere Baiardo e Durindana. Ah, provasti quando il ferro mio si taglia, ma la forza mia fu tutta vana, perché tu vile ingoscio e da ingoscente ti ritirasti dietro al tuo parente.
Ero il più forte, insieme se consente la storia o la leggenda che si dica. Ma tu sei traditore e prepotente, la leggenda a te già non è amica. Sei tu che dasti orribile, l'orribile fendente, è meglio che la lingua non ridica. Lui degnamente ci pigliò la parte, spaccò dietro la goccia a Brandimarte.
Ma sai nella giostra che fa Marte, è antica legge nata in tempo antico, la gloria sappi che non si diparte, non si avverte mai, ma il nemico. Ma si dà il colpo, quella è solo l'arte, nel modo più essenziale che ti dico. Purché va giusto per diritto calle, gli si dà in fronte oppure giù alle spalle.
Sentite, è vero che racconta balle questo grande guerrier facendo chiasso. Porta sto canto per un tortuoso calle, però il prestigio se lo porta in basso. Non svolazzare come le farfalle, che indietro con la fama io non ti lasso. Gran guerriero non sei, tu nell'azione infatti sei chiamato un fanfarone.